Io stamattina sono contento di essere qui, perché è un po' la mia casa e la mia comunità, anche se sono fuori da qui da alcuni anni. Ho ringrazio tanto al Padre Salvatore, a Don Marco, a Don Gianangelo, che è stato mio formatore in seminario e lo ritrovo da parroco. Grazie a voi per la possibilità di condividere questa Eucaristia. Io proprio nell'Eucaristia, in quello che stiamo vivendo questa mattina, dico il mio grazie. Lo dico nella mia comunità che mi ha educato alla fede, lo dico in modo proprio speciale oggi a Don Sergio, lo dico alle persone che mi hanno messo in cammino con tanta fiducia, con tanta allegria e portando anche un po' pazienza con quelli che sono i difetti di ciascuno. Vengo a ringraziare per la vita, per il mio sacerdozio e oggi anche in modo speciale per la possibilità di vivere in Bolivia. Io vivo in Bolivia, normalmente si associa questa cosa quando lo dico ai poveri, subito me lo dicono, no? Anche con una faccia un po' angustiata e preoccupata, e si capisce, c'è tanta povertà, non solo in Bolivia. Più vivo là e più scopro, commosso, curioso, a volte anche con fatica, tutta una cultura, una bellezza, un orgoglio, una identità di una terra ricca. Qui dentro già ci sarebbe qualcosa delle letture di oggi. Nella seconda lettura si diceva che Gesù si è fatto povero, lui, perché noi possiamo essere ricchi e dovremmo fare questa cosa. E poi andava avanti il discorso e diceva che di alcune cose siamo ricchi e di altre siamo poveri. E sarebbe bello darsi tempo per riconoscere di cosa siamo ricchi e di cosa siamo poveri. E questo incontro anche tra culture sarebbe bello se riuscissimo a viverlo così, come anche un arricchimento, come un impegno a che nessuno soffra necessità, quelle proprio materiali, anche quelle di restare solo, quello di non avere speranza, quello di non avere le stesse possibilità. Ho vissuto 7 anni in periferia di Cochabamba, è un nome che conosciamo perché ci sono tanti uomini e donne, bambini di Cochabamba qui a Bergamo, si parla di 15.000, sono proprio tanti. È una città di 1 milione di abitanti, io sono stato parroco di una parrocchia in periferia e quindi sarebbe bello e serio anche parlare delle periferie delle grandi città, di quali povertà, di quali ricchezze, di cosa vuol dire essere chiesa lì. E negli ultimi anni, proprio gli ultimi 2, mi hanno chiesto di vivere in un seminario, accompagno la formazione di alcuni giovani che vogliono provare a crescere per essere preti, giovani di Bolivia. E una cosa bella che vorrei dire è che vivo con 50 giovani, ma solo 15 sono seminaristi. Tutti gli altri sono giovani che fanno l'università, che stanno finendo le superiori, che stanno facendo qualche carriera tecnica, chi per essere gastronomo, chi per essere meccanico, elettricista, medico. Mi sembra una cosa bella da dire, perché il Vangelo non dovrebbe essere una cosa solo per quelli che stanno in chiesa, che devi convincere quello che poi fa il prete o il catechista. Sento nella mia vita in questo momento, con tutti questi giovani, anche proprio un po' fuori dal tema religioso, che il Vangelo, se è una proposta buona, dovrebbe essere una proposta buona per tutti. È il tema della missione, no? Cosa abbiamo da dire all'uomo di oggi? Una proposta buona? Qualcosa di bello, qualcosa che entri nella vita, che la cambi? Normalmente mi sembra, parlando con gli amici, che si associa la missione, è stata un po' la nostra storia. Forse un ideale, un'immagine, però si associa un po' la missione all'idea di una fede che poi è anche concreta. Quindi uno ti incontra, ti dà 50 euro, no? Per dire dai, cercate di far qualcosa. C'è il tema dei poveri evidentemente, ma c'è più in profondo proprio il tema bello di desiderare che le cose che diciamo in chiesa, che la fede che professiamo, poi cambi anche la forma di vivere, poi si trovi una forma per vivere in modo diverso, per provare a cambiare delle cose, per essere allegri, per vivere la carità, per essere in comunione, per riconciliarsi. Allora questa cosa di una parola che diventa corpo è proprio la storia di Gesù. Anche oggi apriamo questa pagina di Vangelo bellissima di un Dio che si fa carne, di un uomo che prova con la vita a dire in che cosa crede, in come è attento agli altri, in come si spende, in come obbliga, invita, esorta tutti gli altri a cambiare un po' la loro forma di vivere. Provo a dire due cose su questo Vangelo che a me illumina, sono due cose che stanno aiutando me e le condivido. Abbiamo letto un po' della sapienza e nella prima lettura si diceva che Dio è preoccupato del bene, non è che vuole farci star male, morire, vuole proprio che siamo belli, che siamo nella vita, che impariamo che cosa è la vita. E poi in Gesù questa mattina troviamo due storie di resurrezione. La resurrezione, lo sappiamo, non è solo proprio il gesto di Gesù che esce dalla morte o che risuscita una persona morta. Nel linguaggio del Vangelo è proprio la persona che capisce come si vive bene, la persona che si riconcilia, è la persona che trova senso per la propria vita, è colui che costruisce il regno, la persona che vive risorto. Un uomo di nome Gesù oggi nel Vangelo aiuta altri uomini in difficoltà, in realtà aiuta due donne. È un uomo che aiuta iniziando da quelli che sono più in difficoltà, più fragili. Le donne al tempo di Gesù sono più fragili. Anche dove vivo io le donne sono più fragili, per la cultura, per la storia. Sono due donne, una adulta già, maltrattata perché è esclusa per il suo male e le emorragie che ha, e una bambina che sta morendo, è l'altra. Gesù è un uomo che si mette lui a camminare. Vengono, gli dicono questa cosa e lui si mette in cammino. È un uomo che cammina a cercare altri uomini, iniziando per chi ha più bisogno. E lo fa liberandosi dalle opinioni della massa. In questo Vangelo è proprio chiaro. Pensa con la sua testa. Gesù è un uomo libero. Sarebbe proprio bello riuscire a essere un po' liberi. È un uomo libero che pensa con la sua testa e ripetutamente va un po' contro l'opinione comune. Contro sembrerebbe anche il buon senso, l'abbiamo sentito questa mattina. Pensa con la sua testa e quindi gli dicono di andare, che bisogna andare di fretta perché se no non ce la faremo pronti a arrivare dalla bambina in tempo, e lui si ferma. Discute quasi con i suoi discepoli e cerca questa donna nella folla. E dice che è vero che c'è una bambina figlia di un ricco che ha bisogno, ma c'è anche una donna povera che anche ha bisogno subito. C'è questo contrasto nel Vangelo di oggi, Una donna è piccola, da tenerezza, è figlia di un uomo con autorità. E l'altra donna, già forse per l'età, forse per la malattia, è già fuori dai giochi, è data per persa. E questo, Gesù, è un uomo che è attento a una e all'altra, non solo ai poveri, non solo ai ricchi, perché è attento all'uomo, comunque sia, dove si trova, che quando ha bisogno. Lo fa ugualmente per i ricchi, per i potenti, come per i poveri. E le storie sono accavallate, è bello questo racconto in cui, credo sia l'unico nel Vangelo, che si moltiplicano questi due miracoli accavallandosi, perché si accavallano le due storie, cioè Gesù sta andando tutto preoccupato di un progetto, di una necessità, di un cammino, e tra i piedi gli si mette quest'altra storia, la sua comunità, i suoi discepoli, che poi è la Chiesa, fa fatica a cambiare ritmo e Gesù ci arriva per primo. Dice no, dobbiamo riorganizzare la giornata, qui bisogna fermarsi, c'è qualcosa da pensare, è bello, è importante quello che stiamo facendo, ma c'è qualcos'altro che è anche più urgente, che in questo momento ci chiede di guardarci intorno. E poi c'è questo mistero difficile dei 12 anni, 12 anni che è malata questa donna, 12 anni la vita di questa bambina. È un po' difficile perché sembra suggerire che ci sia una storia anche di dolore preparata da tempo, negli anni. E che Gesù sia un po' la risposta a tutto questo dolore, che poi prenderà un senso. Ha un senso la croce. Potremo riuscire in Gesù a dar senso anche alle cose più difficili. è però un mistero. Lo fa per dire a tutti che l'amore è più forte della morte, quella fisica della bambina, e quindi la resuscita, e quella dell'indifferenza, la morte che viene dalla fretta, da chi persegue i suoi obiettivi, da chi si dimentica degli altri, la morte di tanta gente che vive nella città, però ne è esclusa, non ha visibilità, verrà triturata, resterà in periferia. Lui è il Signore della vita, per tutti. E poi lo prendono in giro i discepoli, che è la Chiesa, ma sei matto, non vedi quanta gente c'è, non vedi la calca, non sei logico, sei esaltato, sei strano. Quante cose si possono dire a uno che cerca di fare qualcosa di diverso, no? E poi anche la gente che non crede, quelli di fuori, che stanno facendo degli altri riti, qualcuno piange, qualcuno si angustia, qualcuno si dispera, e stanno facendo dei riti, stanno rendendo religioso il sentimento di disperazione anche, però non è più un sentimento di fede perché manca di speranza. Gli uni e gli altri prendono in giro Gesù. Gesù oggi è un uomo credente e per essere credente lo prendono in giro, perché dà troppo peso a una donna sola nella folla. E perché è un illuso, si pensa di poter lottare contro la morte. E ridono. È la pagina del Vangelo in cui ridono, sbeffeggiano, lo faranno anche alla fine della vita di Gesù, quando poi gli metteranno una corona in testa, gli sputeranno in faccia e rideranno di lui. E Gesù restituisce vita e umanità alle due donne. Però questa cosa che è un miracolo, che ci farebbe fare un applauso, che ci farebbe incantare dicendole proprio bravo che è lei, no? Nel senso che è una cosa di un altro, una cosa grande, una cosa di un santo, una cosa straordinaria. In realtà nel Vangelo è sempre un'avventura e una trasformazione che Gesù fa per obbligare tutti gli altri a cambiare. Fatele spazio nel caso della donna adulta. Lo dice praticamente agli altri. Fatele spazio, datele visibilità, riconoscetela, riammettetela, includetela, organizzatevi voi perché non sia esclusa, è il tema del lebbroso anche. Lo stesso farà poi con la bambina, datele da mangiare, tornate a prendervi cura di lei, perché la vita dipende anche da tutti noi, che l'altro stia bene e che riesca a stare in piedi. Dipende anche che possiamo offrirgli da mangiare, che possiamo trovare il modo di avere un lavoro, che tutti possano avere una casa. La fede è responsabilità. C'è da mangiare per tutti a questo mondo. È sostenibile di per sé. È un impegno di tutti ed è un impegno proprio serio. Io spero che queste cose riuscirò a condividerle in questi anni con i miei seminaristi, ma anche con gli altri, anche con chi poi fa l'ingegnere, chi fa l'architetto, chi sta studiando da medico, chi si sta preoccupando di scegliere il lavoro che ti dà più soldi. Allora convertirsi e fare del Vangelo il nostro stile di vita, e questa è la missione di tutti. La missione di Gesù più seria è liberare l'uomo, cambiargli la testa, darci fiducia, farci sentire quello che siamo belli, che siamo amati, che possiamo fare delle grandi cose, che non siamo soli, e anche quando ci sbagliamo, quando l'abbiamo fatta grossa, io da solo o tutti insieme. Il Signore ci aiuterà a cambiare un po' il corso della storia, e in questa avventura la Chiesa dovrebbe essere la prima, con tanto coraggio, con tanta illusione, con tanta allegria e con dei segni concreti. Vi chiedo una preghiera per me, settimana prossima riparto, ma ho una vita proprio comoda, sto bene. Ho da mangiare tutti i giorni, vivo con 50 giovani, si gioca al pallone, per favore non l'immagine di uno poveretto. Vi chiedo comunque una preghiera, come tutti noi a volte facciamo fatica a credere, ad avere fiducia, a trovare le parole giuste, ad essere fedeli, è la mia comunità, è la famiglia in cui sono cresciuto nella fede. Vi chiedo una preghiera per me, vi chiedo una preghiera per tutti gli uomini e le donne che vivono in Bolivia, con cui abbiamo ormai una fratellanza, un gemellaggio forte. Vi chiedo una preghiera per i miei seminaristi, perché nella Chiesa, qui come là, ci sia ancora qualcuno che ha voglia di spendersi con coraggio, con tutta la vita, con generosità, per il cammino della Chiesa nel mondo. Vorrei fare io una preghiera oggi per gli amici di Redona che sono morti e che ho sentito vicini nel mio cammino, e anche per gli amici che incontro che fanno fatica a credere, a rallegrarsi, ad appassionarsi, a spendersi senza riserve, a credere in quello che stanno facendo.